Questo voglio dire, andiamoci piano a dire che non è normale. L'evoluzione è molto lunga.
No, io dicevo se ha un senso la preghiera rispetto a queste persone.
Ecco. Sì, no, ma prima di rispondere alla domanda dovevo precisare il fatto che c'è un problema da dire che non...
Adesso ci sono tanti ragazzi che si vengono chiamati borderline, no? Perché hanno problemi soprattutto nel comportamento più che nella... Cioè non hanno la volontà e si nota proprio in questi ragazzi un'incapacità di imporsi qualcosa che non sia a soddisfacimento del proprio istinto al momento.
Molto
si sente proprio una carenza in queste, con le loro possibilità potenziali.
Sono malati mentali o figli di
no, il problema è che l'umanità è un organismo unico. L'umanità è un organismo unico. Quindi non possiamo considerare un fenomeno nell'isolazione. Adesso io evidenzio un altro aspetto, ma non lo voglio assolutizzare, però è un altro aspetto reale. E se fosse che questo modo di comportamento è l'unico modo disperato di questi esseri che si incarnano per dimostrarci l'assurdità del materialismo, che non vogliono questo mondo, perché non gli corrisponde in quanto esseri umani. Allora è l'umanità che ha un problema, non loro. Loro te lo evidenziano. Quindi il problema è complesso, non è soltanto di dire che in loro c'è qualcosa che non va. Dobbiamo sempre guardare a tutta l'umanità, all'insieme dell'umanità, perché siamo un organismo. Cioè uno spirito che si incarna nel mondo di oggi e che vorrebbe dare un contributo a svegliare gli uomini da questo assoluto non senso del materialismo, come fa? A che cosa deve ricorrere? L'unica cosa che gli resta, sensatamente, è di mettersi lì come un pazzo per evidenziare siete voi pazzi. Un'altra possibilità non ce l'ha. Cosa deve fare? Perché sono spiriti che si incarnano ben sapendo cosa vogliono fare. L'interpretazione che dice sono smidollati, non vogliono... è un'interpretazione nostra. Diamoci piano. È troppo semplificata la cosa di dire no, è uno smidollato. Non è così semplice la cosa. Perché il problema è di chiederci come portiamo noi, in quanto cultura, questa pianta cresce sul nostro terreno.
La mia domanda però era, ha un senso pregare per gli altri o no?
Ecco, a questo punto qui, no? Allora, o preghiamo per tutto l'organismo dell'umanità o non preghiamo per nessuno. Questa è la prima risposta. Adesso, certo, la preghiera per il genere umano, perché se migliora l'umanità, miglioreranno anche le condizioni per questi esseri umani. Volevo soltanto allargare un pochino la prospettiva. Adesso, a questo punto qui, ti devo chiedere cosa intendi con preghiera. Perché dire la preghiera non serve a niente, sarebbe un'affermazione del tutto sbagliata. Dire la preghiera serve è un'affermazione che non dice nulla, perché dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per preghiera. Allora, un esempio, una mamma prega perché la figlia passi l'esame, sa che non ha fatto nulla, supponiamo, o il figlio, faccio un caso, no? Un caso che ci può essere, no? La mamma pia prega veramente perché la figlia passi l'esame, comprensibile, umano, però supponiamo che la figlia o il figlio non abbia fatto nulla, se passa l'esame è un disastro per la società perché piglia un posto di lavoro o di responsabilità per le quali non ha i prerequisiti per svolgerlo in un modo favorevole agli esseri umani, tu poni la domanda, serve questa preghiera? A che serve? Come risponderesti adesso alla tua domanda? Che bisogna guardare che cosa si chiede. Perché gli esseri umani sono capaci di chiedere cose che gli fanno bene e sono capaci anche di chiedere cose del tutto egoiste che fanno male all'umanità e a loro stessi. E come si fa la distinzione? Camminando nella coscienza, nel pensiero.
Paradossalmente togliere della sofferenza poi genera poi una certa possibilità di evoluzione.
Togliere la
sofferenza. L'idea di pregare per togliere sofferenza.
E quindi fai nascere la depressione.
Perché crea poi una possibilità di evoluzione.
Di involuzione. Certo. Avevo capito di evoluzione. No, no. Di involuzione.
Si può pregare perché ci sia più coscienza.
Certo.
Magari. In tutti.
Il Cristo ti dice, se tu vuoi che ci sia più coscienza e preghi perché ci sia, fai di tutto perché non ci sia. Perché il più di coscienza non si crea pregando, lui smette di pregare, perché il più di coscienza si crea facendolo, non pregando. Voglio dire, Se noi vogliamo che gli esseri umani camminino, facciano dei passi in avanti nel loro pensiero, e supponiamoci, diciamo, le conferenze di un Rudolf Steiner sono esemplari proprio per questa possibilità di cammino, a che mi serve che io prego che gli esseri umani camminino nel loro pensiero, però nessuno legge le cose che li fanno camminare nel pensiero? A che serve questa preghiera? Via con la preghiera, facciamolo. Detto paradossalmente, la preghiera è l'esercizio dei pigri, che pregano di ricevere ciò che non vogliono fare.
Beh, possono fare l'uno e l'altro.
Io ho avvertito che lo dicevo paradossalmente, quindi i paradossi non vanno assolutizzati, servono nella misura in cui sono una provocazione a pensare. Però se siamo onesti, dobbiamo dire che il 90% del pregare è un poltrire, perché se io le faccio le cose, a che mi serve pregare? E il Cristo lo dice: smetterò di pregare per voi, lo dice qui, perché non avrò più il diritto di farvi poltrire. Perché te ce l'avevi ancora giù le maniche?
No. Sì.
Com'è?
Non parlo per me.
Quelle degli altri non sai se sono su o se sono giù.
Se fossero già tutte su saremmo già arrivati comunque. Sì. Per cui però, presumere che siano giù non è sbagliato.
Cosa voglio dire? Non era un... non era un contraddire, era soltanto un intento mio di dare un contributo positivo, cioè che la preghiera è stata veramente usata a enormi livelli per poltrire. Questo è un fatto. Che poi ci sia un altro modo di capire la preghiera, questo senz'altro, ogni parola semantica, ogni parola ha tante aree semantiche. Però se noi adesso prendiamo l'evoluzione del cattolicesimo, la preghiera per il bambino va benissimo, il bambino deve vivere di preghiera. E quello che tu intendevi pregare per un altro, tu lo intendevi di sicuro nel senso positivo, cioè di augurare all'altro e chiedermi cosa posso fare per dare un mio contributo all'altro, ma senz'altro, cioè la tua domanda comprendeva possiamo influirci a vicenda, certo che lo possiamo. Io dicevo, non sottovalutiamo l'altro lato della preghiera, nella nostra cultura enormemente vistoso, di assoluta poltroneria. Non lo sottovalutiamo, altrimenti i risultati non sarebbero così disastrosi. Che aspettandoci tutto dal Padre Eterno e dalla grazia divina non si è fatto nulla finora. Dov'è che si è preso in mano il pensiero per cominciare a pensare con la testa propria? Dov'è? Vedevamo ieri, oggi, che cose fondamentali, proprio assunti fondamentali che andrebbero capiti, insomma, abbastanza presto nella vita, ancora non ci siamo. E se abbiamo, un tipo di autorità religiosa che continua a dire risolvi i problemi pregando, andiamo a rotoli. E la persona adulta non risolve i problemi pregando, facendo la preghierina, intesa in un certo senso naturalmente.
L'interpretazione della frase che abbiamo fatto prima, insomma, che qualsiasi cosa chiederete nel nome del Dio, nel mio nome, l'interpretazione degli evangelici americani è di chiedere al Padre nel nome di Gesù, cioè dammi questo, fammi quello nel nome di Gesù, cioè che poi che senso ha, perché devo chiedere nel nome di Gesù.
Perciò abbiamo distinto tra un chiedere che è molto più attivo e un pregare, abbiamo distinto, visto che il linguaggio ci dà queste... E vi dicevo che il greco gioca proprio su aree semantiche del linguaggio diverso, dove lui dice continuerete a pregare, usa aitein, e dove dice smetterò di pregare, usa erai, eroteso, uk eroteso, quello smette. Quindi c'è un tipo di chiedere che continua e c'è un tipo di preghiera che deve smettere, deve finire, sennò l'essere umano resta bambino.
Chiedere una grande pioggia, per esempio, dopo un periodo di siccità, è chiedere al padre, in questo caso, è legittimo.
Analizziamo questa cosa, lo dici troppo ad aspetto, è legittimo. Sta attento, se lui aspetta un'altra settimana a far piovere, fa qualcosa di illegittimo, perché tu dici sarebbe legittimo se facesse piovere adesso. Come fai a saperlo?
No, è legittimo chiedere, ha detto lui.
No, no, sta attento. Che significa è legittimo chiedere?
È giusto.
È legittimo che i bambini chiedano? Certo, è legittimo. Unter der Voraussetzung, presupposto che siano bambini. Che vuol dire legittimo chiedere? Che vuol dire?
Nel senso che il singolo non ha la possibilità di far piovere.
E allora?
Allora si rivolge al padre.
No, sta attento. Il Cristo dice, perché se il Cristo intervenisse, allora deve piovere. Sono 40 giorni di siccità, va bene? O è meglio per gli esseri umani in questa zona che continuino altri 10 giorni, o è meglio che adesso smettano. Se è meglio che smettano i 40 giorni, piove. Per il Padre Eterno ce l'hai in mano le redini del piove o non piove. Se invece non continua a non piovere, è perché è meglio per gli esseri umani che continui la siccità. E tu gli chiedi no, fallo terminare. Elia, il fenomeno di Elia che hai affrontato, il centro del fenomeno Elia, mi hai detto prima che hai detto maschere di Dio, volti dell'uomo, ecco. Elia non diceva preghiamo perché la siccità termini. Diceva questa siccità più dura a lungo e più genera forze di resistenza nell'io e di fedeltà. L'atteggiamento opposto a quello che dicevi tu. Cioè, pregare che termini la siccità e che piova è da bambini, è dar consigli a Dio. Il massimo delle preghiere, la maggior parte delle preghiere, l'ho detto una volta, è dar consigli a Dio. Dire a Dio quello che dovrebbe fare.
Dar consigli a Dio.
Certo, fammi questo altro. Per lui non sa cosa deve fare. Lo devo dire io.
I gruppi di preghiera.
Com'è?
Come se fosse
no, non sa quello che va fatto, glielo devo dire io. Lui pensa che sia meglio altri 5 giorni di siccità, ma deve sentire da me che invece è meglio che adesso piova, perché lui non sa cosa è meglio.
E quello dall'altra parte della strada che chiede invece
certo,
che continui la siccità.
Certo, perché quello c'ha l'uva e magari l'uva ha bisogno di altri 5 giorni di sole. Ma possibile mai che questo Padre Eterno questo Padre Eterno sia così a corto di intuizione, sia così, e non sia capace di vedere che lì c'è uno stecconato fra i due campi, fa piovere qui, fa il sole di là, ma non c'è ancora arrivato. E dicono che è onnipotente. Ma altro che ha bisogno dei nostri consigli, andiamo noi a fare il Padre Eterno, lo facciamo meglio, no? Perché noi ci siamo già arrivati, lì ci vuole la pioggia, qui ci vuole il sole. Dicevo, la struttura interiore, mentale, della maggior parte di ciò che noi chiamiamo preghiera, non voglio essere assoluto, è questa. Ritenersi più intelligenti del Padre Eterno, sapere meglio di lui cosa va fatto e dire ti prego, ti prego, ti prego.
Pietro, e i gruppi di preghiera invece che ottengono delle guarigioni, dicono?
I gruppi di preghiera che ottengono delle guarigioni.
Il tuo pensiero.
Tu dici che ottengono delle guarigioni, come lo sai?
No, ho sentito dire.
Una persona va dal medico, il medico fa un'operazione. Come fai tu a sapere se è guarito grazie al medico o nonostante il medico? Come fai a sapere? È un'interpretazione, dire che è guarito grazie al medico. Per forza è guarito nonostante il medico. Perché se ci fosse stato soltanto il medico moriva. Ma fai a saperlo? Tu dici preghiere che ottengono delle guarigioni. Nebbia in Valpadana nel pensiero. Che significa? Preghiere ottengono una guarigione. Spiegami, cosa è successo?
No, personalmente non ho avuto queste esperienze, però ho sentito dire che succedono delle cose.
Com'è?
Personalmente non ho fatto.
Sì, ma come te lo immagini tu? Dimmi il fenomeno come te lo immagini. Quelli pregano?
Non so. E chiedono, si può dire la grazia, però forse è troppo grande la guarigione per una persona.
No, no. E quello che lei voleva dire, e quello è giusto, che quello che noi chiamiamo preghiera, se serve a generare energia interiore, quello è il risultato positivo e quello guarisce. Non perché il Padre Eterno fa qualcosa perché io l'ho pregato. Quindi il pregare giusto è generare dentro di sé energie di esubero. E io in questi giorni mi sto scamandando a dire qual è il processo che genera al massimo energie di esubero. Il pensare e il pregare, poverello rispetto a questo, però per certe persone genera energie. E mia sorella, mia cognata, va a Lourdes, no? E prega la Madonna. Il fenomeno è, torna a casa con più energie. Il fenomeno non è che la Madonna le ha fatto qualcosa perché ha esaudito la preghiera, è un'interpretazione sbagliata del fenomeno. È che lei ha generato dentro di sé, ecco il Cristo dentro di noi, delle forze, grazie al fatto che è andata a Lourdes, non importa, ma ha generato dentro di sé delle forze che prima non aveva. E questo è sempre legittimo, avere più forze anziché avere di meno. E al massimo si generano forze col pensiero, perché una convinzione, capire qualcosa, essere convinti, è il massimo della forza interiore. Essere convinti di una cosa è il massimo di energia interiore, tutto il resto è di meno.
Scusami Pietro, ma non è ciò che diceva Gesù, la tua fede ti ha salvato, non io ho fatto il miracolo, ma te, sei tu, è quello che
prendete una delle affermazioni fondamentali di Sinò, la tua pistis ti ha salvato, non io da fuori. Beh, se io ti faccio qualcosa da fuori come posso salvare te? Sono bravo io, non tu. E pistis, ve l'ho detto mille volte, noi traduciamo con fede. La fede è un atteggiamento puramente passivo. Pistis è l'opposto. Pistis è la saldezza dell'io fondato su se stesso. L'abbiamo tradotto con fede. Abbi fede. Abbi fede significa poltrisci su tutta la Bibbia. Capito? Fa tutto lui. Jesus saves me. Perché lui è così bravo. Gesù mi salva, ma salvato. che l'ha fatto. Non si può neanche dire che ti eri imbambolito, lo eri già rimbambolito. Perché nessuno ti può rimbambolire da fuori se non sei rimbambolito te.
No,
però in America sono le persone che vanno in giro, belli, Jesus has saved me, I'm saved. Che cosa vuol dire I'm saved? Qui? Niente, zero. L'unica cosa che mi salva è che ora è della pranzo. Però non sono io a salvarvi, sono i vostri denti.